/radioweb presenta Slashbox.
Cari amiche e cari amici, buongiorno, buon pomeriggio per essere precisi in questo bel giovedì 14 di maggio del 2026. Siamo insieme per cominciare Slashbox, la nostra trasmissione ammiraglia dei pomeriggi, 3 a settimana di Slash Radio Web, premiata peraltro col microfono d'oro 2025. Come vola il tempo quando si viene premiati in sala Pinacoteca al Campidoglio. Tra poco sarà un anno, siamo al 10° mese, 10 mesi fa è successo. Da quei microfoni passa un po' tutto, nel senso della qualità e non della quantità, anche grande quantità, ma soprattutto qualità, che potete andare a recuperare qualora perdeste le dirette nel nostro archivio multimediale e nei podcast del nostro profilo Facebook, ma soprattutto volando al nostro canale YouTube, iscrivendovi. Cliccate iscriviti, che è gratis. A fianco c'è pure la campanella degli avvisi, cliccate pure quella, indovinate, gratis pure quella, che serve a far giungere sul vostro dispositivo una notifica ogni qualvolta andremo a caricare un nuovo contributo. E questi video quanti sono? Quanti siamo, regia? 1200, immagino pure oltre, perché è vorticoso l'aggiornamento e la moltiplicazione dei nostri contenuti sul canale YouTube di Slash Radio Web. Ce n'è davvero per tutti i gusti e quindi vi consigliamo 1173, beh, avevo detto per eccesso, ma davvero di poco, siamo nei pressi dei 1200. Beh, quindi cantanti, attori, musicisti, giornalisti e artisti nel senso più ampio del termine, l'attualità, professori, sportivi e soprattutto scrittrici e scrittori in quantità industriale, tutto il meglio e anche qualche chicca nascosta dai grandi nomi anche a dei talenti che meritano spazio, e noi siamo qui per fornirlo, per intrattenervi anche questo pomeriggio. Come lo faremo? Attraverso la presenza e la sapienza tecnica della nostra regia, incarnata oggi pomeriggio nei polpastrelli di Pino Max e di Alessio Germini. Ah, Alessio Germini, sì, lo stesso Alessio Germini che più tardi avremo la fortuna, ma che dico l'onore, di riascoltare. Lo facciamo rarissimamente, un paio di volte l'anno, non di più, perché va centellinato, perché oggi tra i vari argomenti della giornata c'è anche il derby in famiglia, che di solito è sempre stato l'avvicinamento scherzoso, appassionato, goliardico ai derby della capitale, Lazio-Roma, Roma-Lazio, il prossimo Roma-Lazio, e ha solo quel piccolissimo problema, quel dettagliuccio da niente, che siamo a giovedì pomeriggio, in pieno giovedì pomeriggio, e nessuno sa quando si disputerà. Ma a parte questo, tutto bene. Come dite, perché manca tempo? Ma sì, ma mancano 2 giorni e mezzo, cioè veramente tutto il tempo per organizzare una stracittadina, dato che nell'area del Foro Italico nessuno avrebbe mai immaginato la presenza degli internazionali d'Italia. Cioè, ci siamo svegliati una mattina e abbiamo trovato i campi da tennis, chi l'avrebbe mai detto, costruiti da Jannik Sinner in persona. E sapete che sta facendo quella bricconcello, anzi che ha già fatto, perché lui ormai è diventato rapidissimo, è già volato in semifinale, perché ha vinto il suo quarto contro il russo Rublev in 2 set, 6-2, 6-4, e peraltro ha inanellato la 32esima vittoria consecutiva in un Master. I tornei Master sono quelli subito sotto i 4 del Grande Slam, i super tornei, ci sono i Master 1000, poi anche i 500, i 250, ma Jannik effettivamente è la numero uno del mondo. Si sta dedicando in questo 2026 tanto ai Masters 1000, ne ha già vinti quanti? 4-5 di fila. Roma non ha mai vinto ed è arrivato alla 32esima vittoria consecutiva in un Master. Perché è importante questo numero? Perché c'era un record storico stabilito dal, è ancora vivo e lotta con noi, Nole Djokovic, che ormai nei pressi dei 39 anni chiaramente è molto complicato immaginarcelo sulle vette del tennis mondiale, ma è sempre un cliente scomodissimo, essendo stato ed essendo, è giusto dirlo, uno dei più grandi tennisti di ogni epoca e tuttora il detentore del record del maggior numero di slam vinti in carriera. Ecco, il buon Djokovic si era fermato a 31 vittorie consecutive. Jannik, che è un bel cannibaletto dietro quel sorriso gentile da bravo figlio che tutti vorremmo dentro casa, è arrivato a 32 e ci auguriamo sinceramente che non finisca la serie. Poi un passaggio dobbiamo farlo anche sul giovanotto Darderi, che a sorpresa è arrivato a un passo dall'atto finale pure lui in semifinale, quindi forza ai nostri rappresentanti, visto che dai tempi del mitico Adriano Panatta sono 50 anni che un italiano non vince a Roma, sulla terra battuta di Roma, e quindi il preambolo per dire che, standoci la finale del torneo maschile domenica, per il prefetto non si può giocare il derby, ma la Lega Serie A lo vuole giocare a mezzogiorno e mezzo, il prefetto ha detto 20:45, sì, prima si era detto che di sera i derby di Roma non andavano giocati, e la cosa è ancora in ballo, considerato che la Lega Serie A l'ha presa talmente bene che ha fatto ricorso al TAR. In tutto ciò, come se non bastasse, non è già è un guazzabuglio dal punto di vista organizzativo solo la partita più importante nella capitale d'Italia, ma se ne porta appresso altre 4, perché per regolamento del calcio di Serie A ci vuole negli ultimi due turni di campionato, il prossimo sarà il 37esimo, la contemporaneità delle squadre che si battono per lo stesso obiettivo. E dato che si parla per la Roma di lotta a Champions, che vede coinvolte anche Napoli, Milan, Juventus e Como, capirete che ci sono 5 partite che non hanno ancora una destinazione oraria. Domenica, lunedì, mattina, pomeriggio, sera, boh. Ma noi il derby in famiglia lo faremo a partire dalle 17. Ecco, questa è l'unica certezza, l'unico orario che non varierà, perché noi alle 17 avremo degli ospiti molto graditi. Intanto due grandissimi cronisti tra i più esperti di cose biancocelesti e giallorosse, li abbiamo già ascoltati a questi microfoni, e saranno Paolo Cericola per la parte Lazio e Fabrizio Aspri per la parte Roma. Poi avremo tra i nostri slashers un paio di voci giallorosse e Alessio Germini, il nostro regista, che prende la parola. Lui è un grande tecnico oltre che un sincero tifoso. E poi avremo una piccola chicca per i laziali, se no sembra che uno li lascia in disparte poi dopo la Coppa Italia di ieri. No, hanno bisogno di un balsamo per le orecchie, e questo sarà costituito da una canzone appena edita, presto, è successo veramente pochissimi giorni fa, una nuova canzone dedicata alla Lazio. Ospiteremo chi l'ha scritta, realizzata, cantata, Massimiliano Lazzaretti e Manuel Pirazzi. Ascolteremo la canzone, che si chiama La Lazio è mia, sarà un viatico. Quando si gioca, avremo questo viatico. Prima e dopo del derby in famiglia che succede? Beh, un sacco di altre cose. In chiusura ci andremo ad occupare di una ricorrenza che è accaduta pochissimi giorni fa, l'8 maggio per la precisione, primo anniversario del papato di Robert Francis Prevost, il buon vecchio Leone XIV, il nuovo papa, nuovo perché è soltanto un anno, che secondo tanti osservatori nei primi mesi era stato meno visibile mediaticamente di Papa Francesco sicuramente, e per qualcuno un po' grigio nella sua gestione delle cose vaticane, e poi con le polemiche trampiane è salito, suo malgrado evidentemente, alla ribalta, ed è una figura evidentemente molto più interessante di quanto non sembrasse. Ne andremo a parlare con uno dei massimi esperti in materia, un vaticanista di lunghissimo corso, Filippo Anastasi. Lo abbiamo già ascoltato al tempo del conclave, ricorderete, un anno fa, e Filippo Anastasi è tra i migliore in circolazione, intanto per aver diretto Rai Giubileo, poi per una vita è stato il vaticanista della radio e della televisione di Stato e ha legato buona parte della sua attività alla, ad aver seguito da inviato Giovanni Paolo II, con cui aveva un rapporto speciale. Quindi con Filippo Anastasi parleremo di Papa Prevost. E prima, quindi tra un attimo, non sto cincischiando, ma dulcis in fundo a livello di presentazione, partiremo con un libro che è un po' particolare, potrà sembrare ostico inizialmente, ma in realtà è davvero interessante. Io ci sono incappato per caso, me lo sono letto e una volta letto ho detto ma accidenti, bisogna diffondere quel che c'è scritto in questo libro per una questione molto molto semplice. Parla proprio del tema, non di uno dei temi, del tema della contemporaneità di questi giorni, ovvero di come le intelligenze artificiali stanno ridefinendo le nostre vite e, come da sottotitolo del libro in questione, come le intelligenze artificiali, al plurale è importante, resettano la democrazia. Il titolo è Guerra in codice, lo ha scritto Michele Mezza, un altro giornalista importantissimo, per 40 anni in Rai, è stato tra i fondatori di Rai News 24, è prolifico scrittore, è da un decennio più o meno proprio su questi temi, all'inizio da pioniere, adesso sono arrivati anche gli altri. Quindi è da qui che partiremo, non prima però di aver ascoltato la prima proposta musicale della nostra solerte regia, che è... Nugenea, Nuovi Nuovi, che sono... Se la vi.
Como el aire sobre
come avevamo preannunciato, cominciamo il nostro pomeriggio parlando di un libro davvero importante, edito da Donzelli, che si intitola Guerra in codice, come le intelligenze artificiali resettano la democrazia. Lo ha scritto un giornalista di lunghissimo corso, Michele Mezza, 40 anni in Rai, dove è stato tra i fondatori di Rai News 24, che, mea culpa devo ammettere, dal 2018, io l'ho scoperto soltanto leggendo questo di libro, sta parlando di un qualcosa di estrema attualità e non certo di futuro, come spesso da certa narrativa viene raccontato, la questione dell'impatto reale dell'algoritmo sulla nostra realtà a tutti i livelli. E allora è con particolare piacere che accolgo ai nostri microfoni Michele Mezza. Benvenuto.
Grazie e buona serata a tutti voi.
Michele, la prenderei leggerissimamente larga perché ho letto sul tuo profilo Facebook pochi giorni fa un post sui nostri talk show che mi ha piuttosto illuminato, perché effettivamente ha reso concreto un filo rosso di cui mi ero reso conto ma in maniera inconscia, che effettivamente nei nostri talk show si cammina tantissimo. Ma che cos'è
sì,
questa storia?
È una cerimonialità che è iniziata per esigenze tecniche, nel senso che era un po' il divisore tra i vari passaggi del servizio giornalistico. Non sapendo come fare, si faceva camminare il protagonista, il narratore, da un punto all'altro, e in quel momento lui arrivava in una nuova scena. Ora è diventata un linguaggio autonomo in sé, tutti i narratori, sembra quasi che i contenuti unifichino, colleghino una camminata all'altra, ed è diventata, si sono invertiti i ruoli, per cui la camminata diventa di per sé un'ossessione che insegue tutti gli spettatori, portandoli non si sa mai dove, ed è anche nella sua ripetitività, sta diventando una ridondanza inutile, ripetitiva, assolutamente fine a se stessa, e proprio per la sua riproduzione che è diventata esponenziale, è tipica ormai di ogni programma, di ogni rete, su qualsiasi argomento, dallo sport alla guerra, e per cui io mi spero che questa cosa venga in qualche modo tranciata, almeno di fronte alla sua indistinguibilità tra le diverse reti e i diversi programmi.
Corre il rischio in effetti di diventare una caricatura, una cosa che qualche anno fa vedevamo ad esempio per esigenze scenografiche. Mi vengono in mente le puntate divulgative di un Alberto Angela con Ulisse, in cui camminava da
uno degli iniziatori, sì. Infatti.
Però quando si deve passare da una Rosi Bindi a un Pierluigi Bersani, insomma tutti questi chilometri sembrano un po' una ridondanza. Che oltretutto hai riportato nello stesso posto un altro concetto interessante, quello delle conventicole. I talk ormai hanno un cast fisso e fanno dire a tutti più o meno sempre le stesse cose, ma tutto logizzando, che brutto neologismo, le competenze di ognuno, che deve dire la sua su tutto ogni settimana.
Sì, ma anche questo è l'indice della vanità dell'autore, che vuole accreditarsi per la sua esclusività, per cui ogni brand, ogni marchio, ogni talk delle diverse reti cerca di separarsi dagli altri identificandosi con due o tre personaggi. Solo che anche qui la serialità, la ripetitività di queste facce che si ritrovano intorno a un tavolo a discutere degli argomenti più vari rende tutto assolutamente insopportabile, perché ognuno assume il tono pedante del tuttologo che viene chiamato a discutere di temi diversi tra loro, in cui l'unico filo conduttore è appunto l'invitato, e perde, come dire, mordente attualità. Un talk era importante perché sceglieva per ogni argomento un testimone, un opinionista, un esperto. Se qui invece è l'inverso, sono gli esperti che scelgono l'argomento su cui intrattenersi, e beh, vi rendete conto che diventa davvero anche qui una caricatura di se stessa, è una compagnia di giro che è in cerca di un problema da risolvere, ed è quanto mai ridicolo.
Qualche giorno fa è morto Ted Turner, che con la sua CNN ha inaugurato l'era delle TV All News e delle guerre in diretta, con l'invasione dell'Iraq o l'operazione militare contro l'Iraq nel 1991. Dopo CNN, visto che sei stato tra i fondatori, è arrivata Rai News 24 in un'epoca molto diversa da questa. Ecco, qual è stato, dal tuo punto di vista, punto di osservazione privilegiato, l'evoluzione di questo genere di televisione, di informazione?
Sì, io in effetti scrivevo che Ted Turner a me non sembra tanto il primo dei nuovi quanto l'ultimo dei vecchi, cioè uno straordinario, geniale editore televisivo che riuscì ad applicare il vecchio modello del giornalismo televisivo con gli inviati, una redazione molto robusta, gli uffici di corrispondenza, nel ciclo delle 24 ore, che già allora qualcuno aveva, BBC aveva un servizio di news 24 ore su 24 per tutto il mondo, ma Ted Turner gli dà un'agilità, una grinta diversa. Lo slogan con cui parte nel 1980 CNN è slow news, no news, la velocità diventa un linguaggio, ma la vera svolta, la vera rivoluzione avviene diciamo dopo la famosa copertura della guerra in diretta del 91 in Iraq, in cui l'inviato della CNN Peter Arnett con una sua antennina dall'hotel Rashid di Baghdad ci fa vedere per la prima volta i bombardamenti in diretta. Dicevo, la rivoluzione avviene 5-6 anni dopo, quando la rete, il web, comincia a popolarsi di siti news in cui gli utenti, i testimoni, gli ascoltatori diventano produttori di informazione, non solo consumatori, e lì l'economia di scala del giornalismo si miniaturizza, costa molto meno poter garantire un'informazione 24 ore su 24 perché c'è un flusso in rete a tutti i livelli, dal micro locale al macro nazionale, e non a caso nascono le reti All News di spagnoli, francesi, tedeschi, e nasce anche Rai News 24, che inizialmente era basata proprio su quest'idea, le notizie degli altri con i propri commenti, e questo permetteva di stare sul mercato a poco prezzo, però questo presupponeva un nuovo profilo di giornalismo multimediale, una nuova figura di giornalista multitasking, capace di produrre, di stare in regia, di mettere in rete i flussi informativi degli altri da commentare in diretta. E qui non tutti hanno retto la scena, infatti anche Rai News 24 vive una fase di regressione e ritorna ad essere un telegiornale come gli altri.
L'ho presa larga, mi ero già autodenunciato all'inizio, ma questo perché il giornalismo, nonché la sua evoluzione, c'entra moltissimo con Guerra in Codice, il tuo libro. Intanto perché ha molto a che fare con la sfida delle e anche alle intelligenze artificiali. Ecco, la prima cosa che ti chiedo, intanto perché al plurale, che ci tieni molto.
Eh beh, questo è un elemento apparentemente formale ma sostanziale. L'intelligenza artificiale non è un fenomeno uniforme, uguale e unico, come l'energia elettrica in cui uno s'attacca e quello è. No, le intelligenze artificiali sono come dei libri, ognuno deve scegliere quale libro leggere, quale libro usare. Ormai sono estremamente differenti fra loro per corredo etico, struttura di addestramento, capacità di personalizzazione, per cui tutti devono denunciare quale intelligenza artificiale usano, e i giornalisti devono ad esempio pretendere di sapere tutte le volte che inciampano in un'intelligenza artificiale di qualificarla, di determinarla in modo da poterne capire gli effetti e le conseguenze. Anthropic, che è un'intelligenza artificiale che non si è piegata ai diktat del Pentagono, non è come OpenAI, che invece è stata omologata e arruolata dallo stesso Pentagono, ma questo anche per in mille altri casi, per mille altri prodotti, per cui il nostro mestiere sempre di più sarà quello di iniziare dicendo quale intelligenza artificiale, di quale proprietario, con quali fini.
Mi ha colpito molto un'affermazione, un'idea presente nel libro, secondo cui il giornalismo e l'informazione siano diventati logistica militare. In che senso?
Sì, l'idea del giornalismo come logistica militare io la presento ed imbastisco nel libro precedente Connessi a morte, l'approfondisco in Guerre in codice, e si basa sulla constatazione che oggi si combatte come si vive, con le stesse tecniche, gli stessi linguaggi, e si vive proprio scambiandoci simboli. L'informazione, più che una professione, è un modo di vivere ormai, e dunque anche un modo di combattere. La guerra ibrida si basa esattamente sulla capacità, la potenza di inquinare il senso comune dell'avversario, i linguaggi, i valori, i flussi dell'informazione e della comunicazione, per cui i giornalisti oggi sono ostaggio di questi conflitti e devono avere la consapevolezza di essere parte, distinguendosi proprio per la capacità di riconoscere questi processi di manipolazione, avere la capacità, la competenza, il sapere per decifrare questi flussi di tecnologia. Oggi essere giornalista è innanzitutto avere la capacità di giostrare in questo gorgo tecnologico con piena autonomia e sovranità, ed è molto più complicato, anche perché è molto diverso rispetto a prima. Non basta più la testimonianza e la narrazione. Tu devi organizzare flussi tecnologici, devi stare in rete con una propria identità e una propria personalità, e questo oggi ogni volta diventa più complicato perché le tecnologie sono sempre più pervasive, sempre più mistificanti, sempre in grado di camuffare il vero con il verosimile.
E arriviamo, tramite il discorso sulla manipolazione, a quello del controllo, che è un piano vero e proprio, una figura importantissima, molto chiacchierata ma poco scandagliata rispetto a quanto hai fatto tu in questo libro, è quella di Peter Thiel. Verrebbe da dire, scherzando ma non troppo, non dite che non ve l'aveva detto quello che pensava.
La cosa disorientante da cui io prendo le mosse nel libro per affrontare il caso Peter Thiel è proprio la disarmante sincerità e il candore con cui questi personaggi, non solo Peter Thiel, anche Alexander Karp e tutto questo filone della tecnodestra, come la chiamo nel libro, che enunciano esattamente i propri propositi. Io cito un libro fondamentale, Momento straussiano, di Peter Thiel, che è del 2004, più di 20 anni fa, in cui lui non solo non faceva il filosofo, il fanfarone, faceva il grande architetto della Silicon Valley. Lui sta all'origine di gran parte dei giganti della Silicon Valley, non solo PayPal e Palantir, che sono le sue aziende, ma anche Google, Facebook, Amazon. E lui in quel tempo spiegava come la tecnologia, quella tecnologia, era innanzitutto un presidio alla sicurezza degli Stati Uniti d'America, e che le forme di profilazione, di raccolta dati, di identificazione delle nostre abitudini, dei nostri comportamenti, erano un elemento centrale per assicurare questa sicurezza. La libertà è sicurezza, dice Peter Thiel, e la sicurezza la garantiscono le mie tecnologie. Dunque è la tecnologia che deve decidere, la politica deve limitarsi a comunicare e la democrazia per lui è solo burocrazia, perdita di tempo. Dice: perché dobbiamo convincere una maggioranza inerte quando noi attraverso i dati già sappiamo tutto? Questo è lo scenario, è il racconto, è il ragionamento che noi leggiamo non fra le righe, ma proprio nelle righe del libro di Peter Thiel.
È quello che è stato chiamato il Thiel's switch, quindi l'inversione,
sì,
tra tecnologia e politica.
Esattamente, questo nuovo flusso che noi abbiamo sotto gli occhi, di cui Trump è stato uno strumento e J.D. Vance, il vicepresidente che è il candidato alla successione di Trump, sarà il vero motore. Peter Thiel questo lo teorizza, e anche la componente religiosa, che è un elemento centrale di questa ideologia, non è folklore. Quando lui parla di anticristo, lui parla di una militarizzazione culturale ideologica dell'Occidente. Il nemico è l'illuminismo, è la rivoluzione francese, è la libertà come condizione di ogni relazione umana. È lì che lui vuole andare a parare e, come sempre, lo dice in maniera lineare.
Ecco, a questo proposito ci sono anche degli apparenti cortocircuiti logici che magari stanno nei pressi del cosiddetto paradosso di Gulliver.
Beh, insomma, lì c'è uno spiraglio, adesso questo libro che sembra solo un portatore di sciagure e di previsioni nefaste, perché a scompaginare un po' i disegni di Peter Thiel e compagnia c'è un elemento che è un dato strutturale delle tecnologie informatiche, che già ci raccontava e ci anticipava Adriano Olivetti negli lontani anni 60. Proprio Adriano Olivetti, un grande italiano, fin dagli anni 60 ci avvertiva che l'informatica, allora allo stato nascente, è un fenomeno che trasforma tutto quello che è grande in piccolo, quello che è costoso in gratuito, quello che è complesso in semplice, ed è la storia di tutti gli oggetti digitali che noi usiamo, che prima erano grandi e costosi e complicati e poi via via sono sempre diventati più semplici a prezzi ridotti e molto accessibili. Ecco, questo sta accadendo anche per le intelligenze artificiali. I processi di addestramento di questi meccanismi, inizialmente proibitivi, macchinosi, complessi, stanno diventando alla portata artigiana, alla portata di singole figure, di piccole e medie aziende. Per cui quella è la partita che noi dobbiamo giocare, trasmettere senso alla macchina, riprogrammarla per trasmettergli il nostro modo di pensare distinto e distante da quella del proprietario. La partita della democrazia per le intelligenze artificiali si giocherà sull'intraprendenza di un sistema paese, di una nazione, dei suoi enti locali, dei suoi comuni, le città, le regioni, delle sue associazioni, dei suoi partiti, dei sindacati, nel riorganizzare questo sistema che rimane, intendiamoci, perché non vorrei dare segnali diversi, una straordinante opzione di libertà e di emancipazione sociale. Io penso che queste tecnologie stiano migliorando la nostra libertà, ma per farlo noi dobbiamo civilizzarle. Dobbiamo negoziare costantemente la loro anima, diciamo, il loro vocabolario, attraverso le nostre capacità e competenze. Dobbiamo mettere mano proprio sul cuore di questi dispositivi per usarli e trasmettere il nostro modo di essere.
Ecco, una campagna algoritmo bene comune verrebbe da chiosare, Michele, ma con quale sponda, o totalmente dal basso? Come ti immagini un movimento del genere?
Io direi algoritmo e dati bene comune, perché i dati sono la bacchetta magica che ha trasformato queste tecnologie, le intelligenze artificiali che si basano su meccanismi, su sistemi teorici di molti decenni fa, che hanno preso vita con la privatizzazione dei dati, mentre i dati sono bene comuni, è roba nostra, nessuno di noi autorizza Google o Facebook a elaborare i dati, al massimo li autorizziamo a raccoglierli. Allora su questo tema bisogna impegnare la politica, le istituzioni, a partire dalle città io penso, perché il vero soggetto negoziale, più che le grandi leggi che sono lente, faticose, che arrivano sempre in ritardo, sono proprio il modo in cui una città, il suo tessuto sociale, la sua organizzazione amministrativa è in grado di gestire la propria digitalizzazione negoziando con i fornitori proprio le modalità, il profilo, l'etica di questi sistemi. Ed è questa una partita che io penso comincia ad aprirsi. Negli Stati Uniti, New York e San Francisco sono i due grandi poli che si stanno opponendo al totalitarismo della Silicon Valley. E anche in Europa, Copenaghen, Londra, Parigi stanno diventando poli negoziali. Dobbiamo cominciare a mettere in campo Milano, Roma, Napoli come soggetti, così come abbiamo fatto negli anni 60 contro la speculazione immobiliare. I piani regolatori delle città erano un modo per negoziare la residenzialità in una città.
Ecco, le mani sulla città 2.0 vanno combattute, verrebbe da dire citando.
Perfetto, il titolo è perfetto e te lo ruberò.
Assolutamente, è un mio regalo, sono onorato di questo. E allora io chiudo da dove ho iniziato, col mea culpa per il fatto che dal 2018 tu hai scritto Algoritmi di libertà, Il contagio dell'algoritmo, Network, Connessi a morte e adesso Guerre in codice, quindi...
Mi stai dando dell'ossessionato,
no,
mi pare di capire.
Ti sto dando del pioniere, mi viene una domanda, ma il tema è solo ostico, solo sottovalutato o schermato nel dibattito pubblico? Mi viene pure il sospetto.
Il tema è pericoloso perché implica inevitabilmente un cambio di gerarchie, di primati. È evidente che incamminandosi per questa via partiti, sindacati, pubblica amministrazione devono cambiare struttura, devono cambiare personale, devono cambiare gruppi dirigenti e devono cambiare linguaggi. È evidente che chi è in grado di avere queste competenze poi non si fa mettere nell'angolo nel momento in cui si decide. Questo è il buco nero che frena la consapevolezza e una pratica digitale più trasparente.
Tutto molto chiaro e molto complesso, come è complessa la realtà che hai fotografato da un punto d'osservazione davvero interessante. Intanto personalmente ti ringrazio perché ho imparato tantissime cose e per questo consiglio davvero caldamente a tutti quelli che ci stanno seguendo la lettura di Guerra in codice, come le intelligenze artificiali resettano la democrazia. L'editore Donzelli e l'autore Michele Mezza, che sono stato davvero felice di avere a questi microfoni.
Grazie a voi per la complicità.
Assolutamente. A presto, Michele. Buon lavoro.
A voi.
Buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. to heaven.
38 anni fa precisi, 14 maggio del 1988 al Madison Square Garden di New York. Si festeggiava il 40° anniversario della storica Atlantic Records e per l'occasione, per la prima volta da quasi un decennio, si riunirono proprio loro, i titanici Led Zeppelin. Era la prima volta dalla morte di John Bonzo Bonham. E chi c'era? La batteria, insieme ovviamente a Robert Plant, la sua voce, la chitarra di Jimmy Page, a John Paul Jones. C'era Jason Bonham, il figlio del tragicamente scomparso batterista. E fu un set particolare con i migliori successi, un set abbastanza breve, che non è ricordato come una grandissima esibizione, anzi un po' tutti i componenti poi ne parlarono come di uno show abbastanza deludente in una giornata che vide altri grandissimi nomi, ne cito solo uno, Crosby, Stills e Nash. Però era davvero di importante la prima volta dalla morte di Bonham della reunion delle Zeppelin. Ce ne sarebbero state altre, l'ultima e definitiva nel 2007, perché ormai hanno deciso che non è più cosa, Plant e Page naturalmente, che non sono finite ferri corti come Gilmore e Waters dei Pink Floyd, tanto per capirci, però hanno detto anche basta. E questa Stairway to Heaven, una delle canzoni più iconiche del XX secolo, era probabilmente la cosa migliore di quella breve esibizione. 1988, 14 maggio, ogni tanto ci piace fare giri nella storia musicale, siamo pur sempre una radio di chiacchiera, ma anche di musica. Avere il 14 maggio, non dello stesso anno, ma di 10 anni dopo, del 1998, è un giorno di commiato. Non c'è molto bisogno di usare parole sulla carriera irripetibile di qualcuno che è stato soprannominato semplicemente The Voice. Aveva 82 anni quel giorno quando ci ha lasciato Francis Albert Sinatra. Tipo complesso e anche controverso, ma soprattutto la voce italo-americana del XX secolo. Riascoltiamocelo, va. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Ma a proposito di leggende, perché poi abbiamo scoperto ricercando col signor Pino Max che questa data, come data di commiato, come data di morte, accomuna Frank Sinatra un'altra leggenda di tutt'altro filone. Qua parliamo del blues, di quando la chitarra e quello che era nato come il canto degli afroamericani oppressi aveva appreso elettricità ed è diventato ispirazione per tutto il resto della musica, grazie a una carriera durata praticamente per tutti i 90 anni di esistenza in vita, di un signore che all'anagrafe faceva Riley B. King e, abbreviato in BB, è stato semplicemente nominato il re del blues. The thrill has gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you've done me wrong, baby, and you'll be sorry someday. The thrill is gone. Il gigantesco in tutti i sensi B.B. King, che ci ha lasciato nel 2015, oggi 14 maggio, ma anche con un compleanno musicale. Chiudiamo questa parentesi delle sette note. 74 candeline per David Byrne, una figura davvero poliedrica, davvero entusiasmante per il suo essere visionario. Pensate che è venuto in Italia l'ultima volta a febbraio a Milano per presentare un nuovo disco, perché è un nuovo disco che si intitola Who is the Sky ed è in giro, ed è un disco che secondo i critici, tanto per cambiare come ha sempre fatto nella sua carriera, lo statunitense di origine, nascita scozzese, sta anticipando sonorità che sentiremo tra qualche anno. Del resto stiamo parlando di un produttore, artista visivo, regista, anche scrittore, ma soprattutto musicista, che si è rivelato al mondo con la fondazione dei Talking Heads, che sono stati un baluardo della New Wave. Parliamo degli anni 80, con lo scioglimento nel 91. E allora, caro Pino Max, dei Talking Heads, che mi fai sentire, tu che sei molto New Wave, ma molto New Wave, Wave.
Run, 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 run. Buon ascolto con Slash Radio.
Eccoci cari amiche e cari amici, l'ultima parte della nostra trasmissione, come vi avevo detto nel prologo, vogliamo dedicarla a un anniversario, al primo anniversario del papato di Leone XIV, e per questo siamo tornati a disturbare una delle persone più adatte a parlarci di questioni vaticane, visto che professionalmente è stato inviato per la radio e TV di Stato per tanti anni, particolarmente al seguito di Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, poi santo, per cercare di capire qualcosa in più del primo pontefice americano della storia, che nel primo periodo del suo papato sembrava aver tenuto un profilo basso, poi tirato per la giacca è diventato un protagonista anche mediatico nelle ultime settimane. Per questo sono felicissimo di raccogliere a questi microfoni il direttore Filippo Anastasi. Bentornato.
Buonasera, buonasera Renzo Gianantonio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Slash. Io spero che voi mi sentiate bene, sì, perché io mi sento malissimo.
Ah, accidenti, cerchiamo di ottimizzare. La tua voce arriva bene comunque.
Allora, è quello che in questo momento interessa. Tu mi fai una domanda complicata, perché sintetizzare in pochi minuti quello che è stato un turbinio di iniziative fatte da Papa Leone in un anno è cosa davvero difficile. Comunque sono i punti principali, anzi sono tre. Uno è gridare pace, pace, pace e no al Dio denaro dall'inizio del pontificato ad oggi. E l'ha fatto anche stamattina all'Università La Sapienza di Roma, dove è andato in visita. Un altro dato che caratterizza il suo anno è il ripristino di una tradizione che Francesco aveva praticamente eliminato. Dagli abiti all'appartamento pontificio, che adesso tornerà ad abitare, alla Castel Gandolfo che ha ricominciato a usare, all'auto che non è utilitaria che usava Francesco, all'elicottero. E poi terzo punto fondamentale, i viaggi. Ora Giovanni Paolo II, come hai detto te giustamente, ha fatto 104 viaggi ed è stato soprannominato il Globetrotter nella fede, con la Chiesa nello zaino in spalla. Ebbene, posso dire che Leone l'ha già superato, perché nel primo anno di pontificato ha già fatto tanti più viaggi di quelli che ha fatto Carlo Wojtyła. Quindi si prevede un pontificato, visto che Papa Leone è giovane, all'insegna del viaggio, della visita apostolica. Cioè, noi eravamo rimasti ai vecchi papi che dicevano, come Pio XII, il Papa è a Roma e se qualcuno lo vuole vedere qui deve venire, no? Ai primi viaggi di Giovanni XXIII in treno e poi ai primi viaggi in aereo al di là del nostro continente, addirittura in Australia, di Paolo VI, e poi al furore dei viaggi di Giovanni Paolo. Ebbene, Papa Leone in un anno è già andato in Turchia e in Libano. Tappe importanti in questo momento,
significative.
Molto importanti.
Ecco,
perché ha incontrato gli ortodossi siriaci, i cristiani armeni, i cristiani copti, i cristiani siriaci. Insomma, ha cercato attraverso l'ecumenismo, l'incontro con i patriarchi, ha cercato di tessere una ragnatela di pace in un ambiente, in uno scacchiere molto ma molto movimentato. Poi molto chiacchierato, ma malamente chiacchierato, il viaggio a Monaco. Perché dico malamente? E perché molto chiacchierato? Perché qualcuno stupidamente ha detto va nel principato dei ricchi sfondati, del gioco d'azzardo. Bene, intanto c'è andato un papa per la prima volta, però le parole che ha usato in questo regno dei ricchi sono state un monito contro il Dio denaro, e un monito forte che andava capito da chi doveva capire. poi dalle stelle alle stalle, come si direbbe, dal principato dei ricchi è passato all'Africa dei poveri, e quindi Algeria, con una tappa a Ippona, dove il suo fondatore Sant'Agostino fu vescovo e disse, e poi un ritorno alle radici dunque, e poi un giro per l'Africa che soffre, il Camerun, l'Angola, la Guinea Equatoriale. Adesso mica si ferma, perché il 6 giugno andrà in Spagna, Madrid, Barcellona e le Canarie, per le Canarie che sono una delle postazioni più importanti sul globo per i migranti, perché c'è un centro di accoglienza enorme, forse il più grande di tutti quelli che esistono, molto più grande di Lampedusa, e quindi l'attenzione è rivolta ai migranti, ma non si fermerà, perché è previsto un viaggio a Lourdes a settembre, ed è allo studio un viaggio in Sud America. E non dimentichiamo che nel frattempo in Italia è andata a Genazzano, a Capranica, ad Assisi, a Pompei, a Napoli, e prevede di andare ad Acerra, a Pavia, a Lampedusa, ad Assisi e a Rimini. Questo a breve. Quindi, che dire, è un Papa Globetrotter anche questo, no?
Decisamente, un Papa che, come ci stai giustamente illustrando, sta parlando attraverso i suoi viaggi e che sta tenendo alta la bandiera di una parola molto spesso nominata, che è normale che un Papa nomini, ma che nel contesto odierno è eversiva, la parola pace, tanto da scatenare quelle ritorsioni di violenza verbale da parte di Trump, che sinceramente non avevamo mai sentito nei confronti di un pontefice.
Ma guarda, ignobile quello che ha detto Trump, è ignobile anche l'atteggiamento, ma non soltanto nei confronti del Papa, ma nei confronti del nostro mondo, del mondo intero, perché sembra un uomo col dito pronto a pigiare sul pulsante rosso della guerra atomica, e questo ci spaventa. Ma questo mi fa pensare a una analisi che ho fatto qualche anno fa e che mi calza perfettamente in questo momento. Allora, che si dice? Che è lo Spirito Santo che crea i papi, non sono gli uomini del conclave, ma lo Spirito Santo scende su di loro e gli impone il nome. Allora, la mia analisi, che ho portato anche in giro per il mondo quando lavoravo e andavo per conto del Ministero degli Esteri del Vaticano, mi dice questo, che nel 1978 il pericolo per la Chiesa più grande e per il mondo era il comunismo. Allora lo Spirito Santo ha trovato un cuneo nel Papa polacco di un paese comunista per scardinare il sistema, e quello è avvenuto. Sono caduti muri, barriere, l'Europa dell'Est, il regime comunista. Poi, quando è morto Wojtyła, qual era il pericolo grosso? Quello per la Chiesa cattolica, quello delle sette, ma soprattutto quello del proliferare della droga. E allora il cuneo, lo Spirito Santo, l'ha trovato in Papa sudamericano, dove più le sette proliferavano e dove più la droga circolava. Allora arriviamo a oggi. Chi ha scelto lo Spirito Santo come cuneo? Qual è il pericolo di oggi? Il pericolo di oggi, senza personalizzarlo in Trump, è il dio denaro, il dio dollaro, il consumismo sfrenato, l'arroganza del potere del denaro. E allora lo Spirito Santo ha scelto come cuneo un Papa americano.
È una lettura davvero, davvero interessante, che conferma come lo Spirito Santo e la Chiesa tutta riesca comunque a stare con estrema lucidità nei tempi che sono cambiati. Forse l'ha letti, l'ha interpretati prima ancora di agenzie governative vere e proprie, prima dei media, verrebbe da dire sicuramente. Ti volevo chiedere, visto che un anno fa di questi tempi, durante il conclave, subito dopo l'ascesa al soglio pontificio, una delle domande più classiche è: ma Leone sarà in continuità o in cesura rispetto al papato di Francesco? Ti volevo chiedere, un anno dopo, qual è la tua impressione al riguardo e se ha ancora senso comunque porsi questa domanda?
No, io non lo vedo in continuità. Io personalmente, cioè qualcuno ce lo vede, ma io, come ho detto prima, nel primo punto che ho citato, sì, cioè cosa ha voluto Leone? Il ripristino della tradizione, dagli abiti agli alloggi, al domicilio, anche a Castel Gandolfo, e quindi c'è qualcosa di rottura, e si avverte anche nella burocrazia all'interno dei Casteri Vaticani questa rottura, e nelle nomine che sta facendo e che continuerà a fare. Quindi c'è una continuità dal punto di vista teologico e pastorale, ma c'è una rottura dal punto di vista della classicità, chiamiamola così, del pontificato, e quindi tradizione al servizio del futuro. Questa tradizione Papa Leone la sta riversando nel futuro dei suoi viaggi, la porta all'estero per dire che la Chiesa ha radici antiche, ha radici profonde, non abbandona queste radici. Non per questo Francesco va criticato, assolutamente, non è questo lo spirito delle mie parole, però tu mi hai chiesto se c'è differenza,
sì, sì, sì,
e io ti dico sì, differenza c'è.
Ecco, ci sono osservatori che hanno parlato di una riorganizzazione, di una riforma silenziosa e strutturale dell'interno della curia, senza molto clamore. È una cosa che hai osservato anche tu?
Ma non è completata, è in fieri ancora, molto in fieri. È lunga perché mi dicono, ben informati, che Papa Leone è molto cauto in questi passi, perché è molto rispettoso delle personalità che ha davanti e delle professionalità che si ritrova a dover gestire. Quindi far fuori, un brutto termine, qualcuno che magari ha dato molto alla Chiesa, anche se in un'ottica che può essere differente da quella che vede il Papa, non è di poco conto ed è faticoso. Quindi limature, aggiustamenti, ma non rivoluzione.
Prima stavamo facendo il discorso, non si poteva non fare, dato che mediaticamente è stato più che esposto e comunque del tutto irrituale, per non dire del tipo di toni usati, dello scambio con Trump, ma anche con J.D. Vance, che è convertito ma è cattolico ed espressione di un elettorato che ha pesato parecchio nella rielezione di Trump. Secondo te, questo che è stato così irrituale, anche immagino uno scontro che ha segnato i fedeli cattolici statunitensi, che tipo di riverbero anche politico può avere?
Beh, già l'ha avuto, perché i sondaggi dicono che ha perso notevolmente la fiducia del 25% del suo elettorato cattolico, ma anche la fiducia di un altro 35% del suo elettorato protestante. Perché questo? Perché c'è poco da dire, basta guardare il passato di Trump, che si proclama protestante, evangelico, no? Evangelico, ma lui non ha, e quindi religioso, ma lui non ha una radice religiosa, se guardi il passato,
no.
Perché non nasce neppure protestante evangelico, che avrebbe, posso dire, una sua grande dignità, perché io ho pieno rispetto per il protestantesimo evangelico. Lui era, partecipava fino a poco tempo fa a una sottosetta che si chiamavano evangelicani. E poi, dopo le elezioni, il presidente, poiché gli faceva comodo, io sono di parole schiette,
sì,
è passato agli evangelici, capito? Ecco. Quindi anche gli evangelici lo vedono come un parvenu, un uomo ricco, sfondato, che pensa soltanto ai suoi investimenti bancari e borsistici e che sta conducendo il pianeta sull'orlo del collasso, se non della guerra, del collasso economico. Spinto purtroppo, da, secondo me, dagli interessi finanziari della lobby ebraica, che è fortissima negli Stati Uniti e che quindi lo ha spinto ad essere il braccio armato del suo amico Netanyahu.
A tuo parere, sì.
Tra l'altro, il quale, perdonami,
certo,
continuo, il quale nei sondaggi in Israele è crollato, da che era un leader indiscusso, è molto meno di un quarto dei favorevoli, cioè il 25%, e tutti aspetterebbero le elezioni in Israele per buttarlo fuori, no? Ma no, perché lo statuto di Israele dice che finché c'è lo stato di guerra le elezioni non si possono tenere. E guarda caso, lo stato di guerra continua.
Eh sì, quella è un'osservazione ed è chiarissima. Un'ultima cosa che volevo chiederti, tornando sulla questione dei cattolici americani, perché l'osservazione del dibattito fa capire che chiaramente in tanti sono, non voglio dire andati in confusione, ma hanno avuto qualche difficoltà, perché i cattolici che hanno abbracciato la cosiddetta ideologia MAGA si sono trovati a dire cose che dal cattolicesimo si allontanano parecchio, e anche la volontà di Leone di non rispondere direttamente, di non dar vita a un botta e risposta, ma tenere il Vangelo davanti agli attacchi personali. Alcuni, non abbiamo citato quelli puerili, perché Trump ha passato almeno 3 giorni a dire Leone vuole che l'Iran abbia l'atomica, che è una roba da prima media probabilmente come livello dialettico.
Questa è una teoria insufflata da Netanyahu, che deve rimanere il padrone assoluto della potenza atomica in tutto lo scacchiere medio orientale. Solo Israele ha la bomba atomica. Guardate intorno, la Turchia, che pure è forte militarmente, non ce l'ha, né Siria, né Giordania, né Iraq, né Egitto hanno la bomba atomica, non parliamo dell'Africa.
Nelle monarchie del Golfo, bisogna arrivare in Pakistan per trovare la prima atomica.
E in India,
chiaramente.
Esatto. Nello scacchiere medio orientale vuole essere il dittatore atomico. E quindi fa leva sulla finanza, ma poi tornando a quello che hai detto te giustamente, guarda la conferenza episcopale americana, come si è schierata contro Trump, come è a favore del Papa, per quell'attacco volgare, molto volgare, che ha fatto al Papa, il quale parla di pace e viene accusato di non volere la pace perché l'Iran potrebbe sviluppare la bomba atomica. Le cose si risolvono con la diplomazia, non con la guerra. Questa è una guerra mondiale a pezzi. Abbiamo la guerra in Ucraina che non finisce. Mi spaventa molto questo viaggio a Pechino, perché mi sembra di Trump a Pechino, mi sembra un po', non so se ve lo ricordate, il gioco di Risico,
sì,
il gioco da tavola che andava negli anni 90.
Lasciami, no? L'Iran e ti lascio Taiwan, volendo sintetizzare brutalmente.
Lasciami Cuba.
Ah, beh, dire. Chiaro, sì, c'è anche...
Ecco, e io mi prendo la Kamchatka con un tiro di dadi, mi sembra un po' un risico. E infatti stanno parlando di Taiwan, eh? E ancora la Cina non ha mandato avanti il suo cuneo che era fondaio, che è il nordcoreano.
Già.
È tutto un ribollire scatenato da questa arroganza degli Stati Uniti d'America, che alla quale non eravamo assolutamente abituati, tra dazi, minacce di abbandono dell'Alleanza Atlantica, che non è di poco conto, questa minaccia è gravissima.
No, un cambio di paradigma, prefigura un cambio di paradigma rispetto agli ultimi 80 anni.
Sì, ma significa anche un cambio di vita per tutta l'Europa,
esatto.
Che deve pensare a darsi una riorganizzazione difensiva in proprio, che significa aumentare i costi per il riarmo e diminuire magari i costi, diminuire i soldi che servono per il tenore di vita dei più poveri e anche dei normali come tutti noi. Guardiamo il prezzo della benzina, guardiamo il prezzo degli alimentari che cresce, guardiamo il prezzo dei trasporti che sono decuplicati, i voli aerei sono impraticabili in questo momento. Se uno da Roma vuole andare a Catania spende circa 800 euro. Quando fino all'anno scorso spendeva 90 euro. Non c'è più termine per la ragione. Questo perché? Perché c'è la guerra mondiale a pezzi. Per colpa
intuizione visionaria, la definizione intuizione visionaria di Francesco.
Per un visionario che è attaccato soltanto ai suoi soldi. Ecco.
Ah, quello sì, quello l'altro. No, parlavo di visionarietà nel senso positivo, di come Francesco aveva letto una situazione che all'epoca sembrava quasi un'esagerazione quando disse così,
sì.
E invece aveva visto lungo semplicemente Papa Bergoglio. Filippo, grazie di averci rischiarato. Sì, certo.
Una speranza che con le elezioni di medio termine prenda una bella botta Trump, di quelle che gli fanno capire che il suo partito non può resistere alle elezioni successive, quindi il suo successore non può essere né Vance né un altro repubblicano, che gli facciano capire che deve cambiare rotta. Grazie a voi.
Direi che è una chiosa che andiamo proprio a sottoscrivere. La prossima volta, lo sai Filippo, la prossima volta che abbiamo qualche dubbio, abbiamo bisogno dell'interpretazione di una lettura profonda come solo tu sai dare su cose vaticane, torniamo a disturbarti.
No, è un piacere per Radio Suez e per tutti gli utenti che ci ascoltano per l'Unione Italiana Ceca. Per me è un grosso piacere.
Ci fai felici. A prestissimo allora.
A presto, buona serata.
Buona serata. Filippo Anastasi, che ci ha portato all'interno in profondità del mondo di Papa Leone a un anno dalla sua ascesa al soglio pontificio, un anno di pontificato che è venuto all'attenzione mediatica con questo famoso ormai, e chissà se lo leggeremo anche sui libri di storia, duello verbale col presidente americano Trump, ma che ha al di sotto di questo livello ben altro, come Filippo Anastasi ci ha da par suo raccontato. Ed è questo il modo per andare a chiudere un pomeriggio che è stato davvero vario. Abbiamo parlato di cose diversissime, abbiamo avuto i momenti seri, i momenti di riflessione, i momenti ridanciani con il nostro circo delle teste di calcio di Slash Radio Web, nello speciale Derby in famiglia. E adesso è arrivato il momento di salutarci per oggi, tanto ci riascoltiamo domattina, e soprattutto Slash Radio Web non va mai spenta perché è in onda H24 per tenervi compagnia. Le nostre dirette sono tecnicamente a cura di una grande squadra registica, Pino Max e Alessio Germini, anche in voce l'avete ascoltato, avete sentito che voce, dovrebbe fare veramente il Luca Ward dei giorni nostri con quel suo timbro caldo da crooner della console. Grazie Slashers, a domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.